È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
Dagli studi della Sette, nascosto, quasi invisibile, David Parenzo.
La zanzara chiama l'insetto Parenzo, come dice Otelma, risponde.
Risponde, il nulla
l'insetto
Parenzo.
Parenzo. No, l'insetto, l'insetto.
Ha detto anche l'insetto? Ha detto anche
sì,
l'insetto.
Adoro. Vorrei essere definito l'insetto, dovrebbe essere possibile?
È possibile.
Perfetto.
Perché ho messo la stagione dell'amore?
Beh, perché
è geniale. Bellissima, perché è bellissima.
No, questo è un colpo di genio, è stato. Direttore, raramente accade, ma questo è un colpo di genio. No, non raramente.
C'è una frase, di oggi che merita approfondimento. Perché ieri ce la siamo presa, giustamente, con quelli che hanno criticato Bonanni. Però ti faccio sentire, forse eri troppo impegnato con il programma di Telese, ti faccio ascoltare una frase pronunciata dal ministro Brunetti. Ha forse visto le agenzie, però.
L'ho sentito, sì.
Alla festa di Atreju, su quello che è accaduto ieri. Sostanzialmente Brunetta dà al Partito Democratico l'appellativo di partito squadrista, perché dice non può essere un caso che sono entrate quelle persone. Sentiamo.
Bene, tutto questo è potuto avvenire perché evidentemente dentro la cultura e l'anima del PD si mantiene quella componente fondamentalista, conservatrice, reazionaria, squadrista, che abbiamo conosciuto.
La tua prima reazione qual è?
No, che io sono generalmente, pericolosamente d'accordo con il ministro
anch'io,
all'80%
anch'io
di quello che dice, ma 85.
Ma io 90, io 90.
No, comunque, io 85.
Va bene.
Questa volta
è
però
il 15%.
Ha fatto la pipì fuori dal vaso.
Eh sì, ho impressione di sì. Poi
perché
c'è un ragionamento.
Questi quattro coglioni, nonché pseudo e proto potenziali non terroristi, perché i terroristi erano purtroppo una cosa seria. Quindi
lanciatori potenziali,
e
non so,
senza alcuna idea, residuati bellici degli anni 70, pericolosi, hanno fatto una cagata pazzesca e non c'entrano nulla con il PD, che tutto si può dire fuorché il PD alleva al suo interno dei personaggi simili. Cioè, questa è stata veramente una sbagliata, dolorosa caduta
perché
di stile del ministro.
Chissà perché. Sentiamo una versione più lunga, però. Sentiamo, forse troviamo una spiegazione.
Beh, ieri il segretario generale di questo sindacato, invitato alla festa del PD a Torino, non solo è stato ferocemente contestato, ma è stato di fatto aggredito fisicamente con un lancio di un lacrimogeno. Prima di lui erano stati contestati più o meno violentemente Marini, il cofondatore del PD. Bene, tutto questo è potuto avvenire perché evidentemente dentro la cultura e l'anima del PD si mantiene quella componente fondamentalista, conservatrice, reazionaria, squadrista, che abbiamo conosciuto.
Ancora sulle connivenze, sentite.
Se penso a come il tutto, non da parte di alcuni scalmanati, eccetera, ma di gruppi organizzati, e chi conosce la psicodinamica di queste cose sa che se un gruppo organizzato va per contestare qualcuno o ha la connivenza del parterre, in parte degli organizzatori, in parte della popolazione, della gente, eccetera, eccetera, può raggiungere i suoi risultati di contestazione, se no non entra neanche nel raggio di 2 chilometri, 3 chilometri, eccetera eccetera. Questo per chi conosce queste cose che sono...
Beh, insomma, Parenzo sostiene, Brunetta, che questi qua non sarebbero arrivati dove sono arrivati, cioè sotto il palco, eccetera eccetera, più
se non
volte...
ci fosse stata la connivenza, se... il problema è che non c'è più il ser... ma no, questo è una... guarda, veramente no,
è una stupidaggine, perché giustamente la festa del Partito Democratico è una festa aperta dove possono entrare tutti,
ma non c'è dove, viva Dio, viva Dio, glorioso ser... ma viva Dio, poi non esiste più quel glorioso servizio d'ordine del PC e della CGL, e questo fa spiegare quanto, spiega benissimo quanto non ci sia più quella forma, quanto il partito proprio non esista più. Cioè, il partito una volta era una roba seria, no? In cui c'era un servizio d'ordine che anzi monitorava attentamente ogni cosa. Tant'è che Letta dice la polizia doveva intervenire, no? Quindi
sbagliando, secondo me, prendendosola con la questura, per quello che è successo. Comunque, sì,
dove era la polizia, come.
Sì, no, ma
mi pare una scivolata clamorosa del ministro Bruno in questo caso, sì. Altre volte ha fatto delle battaglie giustissime, culturali, che nessuno avrà avuto il coraggio di fare in questo paese, contro i fannulloni. Altra cosa è la critica che a sinistra viene fatta nei confronti del professor Ichino, ad esempio, oggi senatore del Partito Democratico, una delle punte di diamante secondo me di quel partito, che è poco riformista, però non si può dire che stanno, che era organizzato, veramente è una cosa,
ci sono alcune...
ai limiti di Otelma.
Mi stai paragonando Brunetta con Otelma,
No, non vorrei che Brunetta si offendesse, perché appunto il paragone, mi rendo conto che è molto pesante.
Però dare effettivamente al Partito Democratico la patente di partito squadrista connivente con questi quattro cialtroni che sono andati a tirare i lacrimogeni là, il petardo contro
cialtroni, no, sono un gruppo di stronzi anche molto pericolosi che andrebbero arrestati immediatamente.
Una pare che l'abbiano presa, è figlia di un PM.
Sì, tra l'altro, come nella migliore storia
adesso non te la prenderai con i PM solamente con i magistrati, perché...
No, per carità, però come c'è una migliore storia del terrorismo degli anni 70 in cui erano tutti figli della più bella borghesia
non c'è dubbio
di questo paese.
Questo centro sociale che si chiama Askatasuna a Torino
andrebbe chiuso immediatamente,
assolutamente,
perché
forse
la democrazia
non so, chiuso. No, su questo non so se ti seguo, però chiuso si possono provocare anche reazioni diverse. Comunque, senti che cosa scrivono prima, credo. Non contenti di una settimana di contestazioni da parte di tutti i soggetti sociali colpiti, loro si sentono espressione di chissà quale base sociale. Non contenti di una settimana di contestazioni da parte di tutti i soggetti sociali colpiti dalla crisi e sacrificati sull'altare della competizione della produttività, insegnanti precari, rifugiati, richiedenti asilo, poi mettono tutto insieme, cittadini indignati per l'invito di un personaggio come Schifani, il più grosso partito della sinistra pensa bene di invitare a ruota anche questi due fetidi personaggi, servi del padrone e del soldo infame. Questo sarebbe il ragionamento fine, particolarmente elevato di questi personaggi, i quali poi naturalmente dicono alla FIOM, diciamo, tenete duro, Bonanni Angeletti, che sarà ospite della festa del Partito Democratico, i padroni e gli sfruttatori vi ringraziano, il PD vi invita, la gente che fatica vi schifa. Questi qua fanno pure le vittime, sentiteli, ve li faccio ascoltare alcuni di questi qua.
Beh,
fanno
linguaggio anni 70,
No, fanno anche le vittime dopo l'incidente, dopo aver tirato quel petardo, eccetera. Fanno le vittime, sentiteli, siamo stati manganellati, c'erano quelli della CISL che ci tiravano le sedie, una cosa indegna, sentite.
Una contestazione c'è stata, ci sono stati delle urla, dei fischi che poi però sono stati zittiti da un lancio di sedie, si è visto benissimo dalle riprese da parte di qualche seguace di Bonanni, al che è intervenuta la polizia, ci ha manganellati, i contusi ricordiamoceli sono da ambedue le parti, e al che poi tutto è degenerato.
Ti rendi conto? È sempre così, la colpa è della polizia, in questo caso di quelli della CISL, è sempre così.
È troppo poche gliel'hanno date, guarda.
Allora,
perché chi è violento, ma uno che si presenta con un candelotto fumogeno a una festa, sicuramente non ha un intento, come dire, dialogante e neanche di un sano fischio.
Ma no.
Questi sono, voglio dire, la democrazia c'ha dei limiti, no? La democrazia va salvata e questi qui sono un pericolo per la democrazia. Questi fanno fetido, cioè però è chiaro anche allora l'errore di Brunetta, perché questi qui anzi accusano il PD di non fare abbastanza a difesa degli operai. Quindi,
no, non
dire,
solo, dicono il PD vi invita, la gente che fatica vi schifa, dunque come può essere il PD connivente con
questo? Collaborazionismo, no? Quasi fossero come Vichy, collaborazionisti di Vichy, c'è cioè una cosa... fetida, non meritano.
Però tra i volontari del Partito Democratico, poi non bisogna generalizzare, però Sky ha intervistato alcuni volontari della festa, senti un po' come la pensano, perché è piuttosto curioso, per carità, non è che rappresentano il Partito Democratico, però sono persone che lavorano lì negli stand del Partito Democratico. Partiamo.
Cosa è successo Bonanni? Qualcuno ha manifestato il suo dissenso. Se uno deve sentire tutte le parti, è giusto che senta anche quella.
Questa è una seconda.
Entrano tutti anche nel parcheggio. Io sono d'accordo sulla contestazione, non andavano invitati personaggi del genere. Io sono una tesserata, continuerò a essere tesserata, però devo dire la verità, non andavano invitati né Schifani né Bonanni.
Questa è tesserata del PD e dice non andavano invitati né Bonanni, dice di essere tesserata, né Bonanni né Schifani.
Sì, ma non mi convince comunque la tesi di Brunetta, può essere che qualcuno la pensi così.
No, può darsi che qualcuno non abbia il sale in zucca, nemmeno tra i tesserati.
La tesi di Brunetta è diversa, cioè Brunetta dice addirittura che è stato permesso a questi di mettere in scena quella gazzarra, cioè... Pare veramente, siamo in clima della campagna elettorale pesante.
Allora, Maurizio Lupi, buonasera.
Buonasera.
Maurizio Lupi,
però non il vicepresidente della Camera,
no,
vero?
Consigliere regionale del Piemonte della lista Verdi Verdi, giusto?
Verdi. Si vestiva da orso, è venuto da me una volta vestito da orso.
Come vestito da orso, Lupi? Mi scusi.
Con la testa di orso, con la testa da orso.
Con la testa da orso, non la sapevo questa cosa. E che c'è andato a fare con la testa da orso da Parenzo?
Non è venuta male come trasmissione, devo dire.
Appunto, perché lei si è vestito da orso? Per l'ambientalismo, queste
simbolo,
robe qua?
È il simbolo del nostro partito, quindi è un po' un questo simpatico plantigrado che rappresenta un po' il nostro impegno.
Una sorta di mago Telma, divino Telma, Parenzo, o no?
Beh, un po' sì, è un grande avventuriero della politica, il dottor Lupi, è uno che presenta delle liste civetta meravigliose, Verdi Verdi, no?
Verdi Verdi eccezionale.
Due volte Verdi, Verdi al cubo. No?
Provocando qualche problema per Coda, come sappiamo non è di questo che vogliamo parlare, qui c'è una questione seria sollevata da un consigliere d'opposizione alla regione, ma anche dai giornali oggi,
sì.
Cioè il signor Lupi avrebbe nel suo gruppo alla regione reclutato, tra virgolette, la figlia Sara Lupi, la moglie Lorella Bressa, il fratello Alberto Lupi e l'altro fratello Alessandro Lupi. È vero che c'ha cinque suoi parenti che lavorano al consiglio regionale per lei?
Sì, sono quattro, comunque potrebbero essere anche cinque.
Ah no, scusi, quattro, sì, lei ha ragione, sì, quattro. Mi stavo allargando un attimo.
No, ma vabbè.
Perché, insomma,
come va bene?
Va male, direi.
Va bene un cazzo, va bene.
Lupi,
quattro persone,
che tipo di contratti hanno, mi scusi?
Sono dei contratti a tempo determinato, sono dei precari che a differenza delle scorse legislature, quando i partiti a fine legislatura facevano entrare nell'organico della regione, per le disposizioni che sono state messe in finanziaria non possono essere regolarizzati, quindi sono dei condannati al precariato e soprattutto sono dei condannati a essere vincolati alle vicende dei loro eletti di riferimento.
Mi scusi, sua figlia Sara Lupi, sua moglie Lorella Bressa, suo fratello Alberto Lupi e l'altro suo fratello Alessandro Lupi lavoravano tutti quanti già alla regione?
No, lavoravano nella scorsa legislatura, sì.
Tutti?
Sì.
Lei era già consigliere regionale?
Sì.
E come mai quattro suoi parenti lavorano tutti in regione?
Ah, è stata una scelta, ovviamente.
Beh, appunto, dico, è stata una scelta. Ma non si dovrebbe evitare di mettere i parenti a lavorare nei posti pubblici?
Sono le persone che garantiscono un mix di competenze e affidabilità per quello specifico compito, che è quello di in qualche modo sostenere l'azione del gruppo consigliare, essendo quelli che da 20 anni lavorano nei Verdi Verdi, hanno condiviso tutta una serie, una storia di tanti anni di battaglie ambientaliste, e l'hanno fatto anche quando il partito non aveva rappresentanza istituzionale.
Beh, però Lupi, adesso raccontiamo la favola
Lupi,
dell'orso.
Parenzo, vai.
Lupi, la favola dell'orso, siccome ha lavorato del partito, la rappresentanza.
Ma certo, sono le persone di cui più mi fido.
Ma quattro persone ha fatto assumere a tempo determinato quei problemi di lavoro che ci sono.
Poi fossero magari gente come
ma in virtù di quale talento, in virtù di quale, cioè, poi dire anche il nepotismo c'ha delle regole in un paese civile, no?
Cioè posso capire,
nel settore privato il nepotismo non è nepotismo, no?
Come alcune nomine, ma questi sono dei posti di precariato per dei laureati che poi guadagnano lavorando molte più ore, guadagnano poi 1500 euro al mese, quindi uno stipendio assolutamente normale.
1500 euro al mese, comunque, guardi, facciamo un sondaggio alla Zanzara, sa quanti candidati si presentano?
Cioè, Lupi, il punto è questo, cioè il punto è quattro persone, i due fratelli, sua moglie e sua figlia, stipendiati dalla regione Lombardia a tempo determinato, per carità, no, eccetera. Ma insomma, lei non si vergogna un po'?
No, perché anzi sono le persone più adatte a svolgere quel compito e per quello...
Più adatte, per forza, sono della sua famiglia, ti credo.
Certo, infatti dicevo, su quel tipo di lavoro non c'è solo il discorso della competenza, c'è anche dell'affidabilità, nel senso che mi devo fidare di queste persone sul lavoro di preparazione agli altri.
Cioè qui siamo al Medioevo ormai. Cioè ormai...
Lei sa che il Medioevo è stato...
Ma i politici hanno la faccia come il culo ormai, con
moderni,
tutto rispetto,
hanno
però...
Un attimo, Parenzo, Lupi, che diceva il Medioevo? Il Medioevo? Lupi, gli diceva del Medioevo che cosa?
Che gli studi più accurati degli ultimi tempi hanno rivalutato...
Il Medioevo, le pratiche del Medioevo.
Non le pratiche, sicuramente l'evoluzione della società continua, quindi però non è stata più considerata un'epoca totalmente, almeno questa è quella
oscura, la rivalutazione del Medioevo da parte di Maurizio Lupi. Però io voglio dire una cosa, Lupi, adesso prima le ho fatto una domanda, lei non si vergogna un po', perché la domanda è seria ed è questa: uno, quando ha a che fare con la cosa pubblica, col denaro pubblico, anche se non ci sono regole ferree,
mi vergognerei se fossi come quei partiti che assumono a tempo indeterminato.
No, ma guardi che è lo stesso,
uomini,
perché poi alla fine nessuno...
Decine e decine di dirigenti che sono uomini di partito e non sono dei precari, ma sono fissi e hanno stipendi immensamente superiori a questi poveri ragazzi che poi fanno.
Sì, però questo qua è ben altrismo. Anch'io sono contro i mega stipendi nella pubblica.
Per esempio, lo sai che il segretario, per esempio, lo stesso segretario nazionale di Rifondazione Comunista è un dipendente della regione Piemonte?
Ma no, ma quello è un dipendente sì, ma questo non c'entra niente. Ma mica ha assunto la moglie, però, mica ha assunto la moglie. Mica si è preso la moglie a lavorare con lui, scusi Lupi.
Ma è molto più grave, infatti, che un politico stesso venga assunto dalla regione Piemonte. Molto
ma
più grave.
Lui quando fa politica si mette in aspettativa.
Bello, però c'è il lavoro
Lupi,
fisso,
si
sicuro.
Tutto
così come addirittura
forza.
Ci sono degli ex consiglieri regionali della sinistra che sono stati assunti a tempo indeterminato.
Ma questo è un altro discorso. Lupi, se lei mi porta un esempio concreto di qualcuno che è stato assunto solo in base a raccomandazioni, piuttosto che...
Sono invece molto meglio assumerli con concorsi pilotati.
No, ma anche questo va bene, però bisogna avere le prove per dimostrarlo. Lupi, è un altro discorso. Questo invece è chiaro, perché è scritto ed è evidente, lei lo conferma.
Decine di uomini di partito tesserati che sono dipendenti del consiglio regionale,
ho capito, ma noi non è che ci stupiamo di questo. Il problema è la parentela.
Non ho neanche un parente, guarda caso, nessuno dei Verdi Verdi, non c'è nessun che è diventato dipendente regionale.
Allora,
guarda caso. Statisticamente questo come me lo spieghi?
Sì, ma non è, siete pochi, ma evidente, siete pochi.
Praticamente che molti partiti hanno
un attimo solo, Lupi, Parenzo, che dici?
Non c'è neanche un Verde Verde che invece
è quando si mette l'orso è anche una persona simpatica. Però voglio dire, non è che si può giustificare per forza tutto. Quattro persone assunte a tempo indeterminato è una porcata. Una porcata pazzesca.
Invece è tutto regolare che... Tutto regolare. Magari
ma questo è un altro discorso, Lupi.
Come regolare va bene, per forza.
Cioè delle regole, no? Il punto c'è fondamentale, medica. Parenzo...
Anche lo stesso capogruppo del PD attualmente è un dipendente di una controllata della regione Piemonte?
Ma questo cosa c'entra?
Ma come si spiega allora?
Lupi, il discorso è questo. Lei ha quattro parenti, la moglie, sua figlia e i suoi due fratelli che prendono uno stipendio dalla regione Piemonte. Questo non va.
Condanniamo. Allora,
no, condanniamo, non è che la voglio impiccare.
A 50 frustate la lapidazione.
Ma non la voglio impiccare.
Ma no, ma che lapidazione? Certo, che lei non si vergogna neanche. Questo è il punto che mi arrepisce.
Dobbiamo rivalutare il Medioevo, torniamo indietro. A parte che non siamo anche nell'epoca odierna, succedono ancora queste cose, quindi condanniamoli perché hanno questo enorme di essere dei precari.
No, non sono precari, sono suoi parenti.
Parenti suoi, amico mio, che precari, sono parenti suoi.
Se uno assume magari
l'amante
o la figlia dell'amico solo perché non ha lo stesso cognome, è tutto regolare, vero? Naturalmente.
Allora, non è il solo caso quello di Lupi, c'è anche Mario Carossa con capogruppo Lega in Consiglio regionale con la figlia Michela Carossa.
La scorsa legislatura, perché il presidente Placido che ha fatto questa proposta.
Sì, ma non è una cosa positiva, capito Lupi? Cioè, siccome ci sono altri esempi, allora va tutto bene. No,
anche di gente di consiglieri di sindaco che hanno la sorella, la figlia.
Allora mi faccio un bel dossier, faccio un bel dossier anche su questo.
Discrezionale.
Sì, lei non lo fa perché chiaramente non lo può fare il dossier sugli altri essendo il primo interessato in questa vicenda.
Io ritengo che mia figlia sia assolutamente preparata.
Ho capito, ma è sua figlia, è sua figlia.
Sento l'odio della maturità classica.
Lupi, Lupi, resti lì, titoli del TG3.
Via vai di ministri a Palazzo Grazioli, Berlusconi cerca alleati in Parlamento per un gruppo di responsabilità nazionale. Dopo le contestazioni al leader della CISL Bonanni, il ministro Brunetta accusa il PD, c'è una componente squadrista, i democratici, sciacallaggio politico. Per l'Ocse la ripresa italiana è lenta, siamo il fanalino di coda del G7, riforme e salari più flessibili, la ricetta della Banca Centrale Europea. Sul delitto Ambrosoli, frase shock di Andreotti che poi dice sono stato frainteso, il figlio del liquidatore del Banco Ambrosiano in diretta al TG3. Bruciare il Corano l'11 settembre sarebbe un regalo ai terroristi di Al-Qaeda, dice Obama commentando l'iniziativa di un pastore della Florida. Strasburgo approva una risoluzione che condanna la politica delle espulsioni dei nomadi, Francia e Italia replicano, andiamo avanti. A due giorni dalla chiusura si spengono i riflettori della stampa internazionale sul festival, sale semideserte e partenze anticipate.
Allora, caro Parenzo, la questione non riguarda solamente Lupi, perché c'è Mario Caross, dicevo, capogruppo Lega in Consiglio regionale, la figlia Michela Carossa lavora alla segreteria del presidente Cota, come ha detto, collaboratore dell'ufficio di comunicazione. Roberto Ravello e William Casoni, uno è assessore regionale all'ambiente, l'altro è assessore regionale ai trasporti. La moglie di Ravello, Paola Ambrogio, lavora alla segreteria di Casoni con funzioni di attività di direttiva istruttore, eccetera, eccetera. Francesco Toselli, consigliere regionale PDL, la sorella Maria Cristina Toselli lavora per il gruppo PDL. Rosanna Costa, consigliere regionale PDL, la figlia Daniela Rasello, in greco, lavora al gruppo PDL. Maria Teresa Armosino, che come sappiamo è deputata del PDL e presidente della provincia di Asti, la sorella Giovanna Armosino lavora al gruppo PDL. Poi Lupi, come abbiamo detto, Michele Giovine, anche quello del capogruppo dei pensionati in consiglio regionale, la sorella Sabrina Giovine lavora al gruppo, ci mancherebbe pure. Roberto Cota, presidente della regione Piemonte, Massimo Giordano, che è assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Cortese e Isabella Arnoldi, il primo responsabile ufficio comunicazione Cota, il secondo responsabile ufficio comunicazione Giordano, sono marito e moglie. Ora, cosa significa tutto questo, Parenzo? Bisogna mettere qualche freno a questa roba qui. Io credo che non sia, e non sia
una
solo...
una pernacchia alla Bossi. Scusa.
No,
ho fatto una pernacchia... ho fatto una pernacchia alla Bossi perché io non sono mai stato un grillino. Dio me ne voglia, mi scampi dall'essere colpito dal grillismo, per carità di Dio. Però c'è delle regole al mondo,
Sì, in realtà le regole non ci sono, tant'è che qualcuno propone di fare una legge regionale, a parte quello sicuramente, una legge regionale perché in modo che sia esclusa la possibilità di individuare tra voi familiari il personale delle proprie dipendenze. O
ma
con
ci
il quale...
dovrebbe essere bisogno di una legge, cioè questa è la cosa assurda.
No, però ci vuole perché altrimenti... Non
ci dovrebbe essere bisogno, c'è una classe dirigente responsabile, io penso che ad esempio Cota possa essere un buon presidente di regione, ma ci vuole un po' di responsabilità, un minimo di etica, non voglio essere tacciato di fan del Fatto Quotidiano, ma un po' di etica, il bon ton, il saper stare a tavola e questa roba qui.
Ma io se, io se avessi una carica, se toccassi, se mai dovesse succedere, non succederà, toccare qualche cosa che ha a che fare col pubblico, con lo Stato, ma io i parenti li terrei lontani 100.000 miglia. Non so,
sono gli stessi che accusavano Bettino Craxi, cioè la cosa pazzesca e aberrante è che questi qui sono gli stessi che poi accusavano Bettino Craxi di familismo. Ma avercene di Bettino, che almeno, voglio dire, qualcosa di buono per questo paese l'ha fatto, no? Tutto il debito pubblico, tutto quello che volete al netto. Ma Lupi è uno di quelli che tra l'altro accusava il craxismo di essere la degenerazione della politica e poi mi assume quattro persone a tempo determinato. Ma bisogna avere veramente la faccia...
Lupi, la sua risposta tra poco, prima i titoli di Sky, la faccia come il lupo, no, come l'orso. Sky TG24.
Appello di Obama a bruciare il Corano sarebbe una manna per Al-Qaeda.
E anche l'Interpol lancia l'allarme, si rischierebbe un'ondata di attentati.
Gelo PDL Lega, Berlusconi vuole andare avanti, il Carroccio insiste per il voto.
Crescita lenta, avverte la Banca Centrale, serve flessibilità nella contrattazione dei salari.
Bufera su Andreotti per la frase Ambrosoli se l'è cercata, il senatore si scusa.
La scomparsa di Sara, il Quirinale risponde ai genitori, promette massimo impegno.
Scandalo Betancourt, la polizia ha perquisito la sede del partito di Sarkozy.
Terrore nel Caucaso, kamikaze in un mercato dell'Ossetia provoca 16 morti.
Venezia, la solitudine dei numeri primi divide consensi per il film su Nassiria.
Balotelli si ferma, operato al ginocchio a Pavia, tornerà in campo tra due mesi.
Eccoci, Lupi, allora, quali sono le qualità di sua figlia, di sua moglie, dei suoi fratelli per lavorare al Consiglio regionale del Piemonte?
Nessuna. Sì, nell'ambito di questa nessuna, avevano già detto che non, probabilmente saranno degli individui assolutamente degenerati, ma il discorso è che se esiste per legge una discrezionalità nella scelta, è evidente che chi deve operare questa scelta sceglierà le persone che per competenza e per affidabilità ritiene più idonee. Questo non significa che questa scelta non debba essere in qualche modo valutata dal corpo elettorale, nel senso che le scelte operate dai singoli presidenti dei gruppi consigliari devono essere pubbliche, devono essere trasparenti.
Come lei in campagna elettorale non l'ha detto però.
Ma come no? Ma se questa questione è già posta, è già uscita nella scorsa legislatura, e nonostante questo noi come Verdi Verdi dell'Orso che ride siamo passati da 23.000 a 33.000 voti.
Ma che Verdi Verdi? Che... Famiglia, altro che Verdi Verdi.
Ma forse anche famiglia partito.
Famiglia lo chiami famiglia famiglia.
Essere
famiglia,
parenti implica necessariamente una connotazione negativa. Cioè sul...
No, mi scusi, però la questione non è che... Io non sto dicendo che i suoi...
O togliamo da tutti gli incarichi nelle strutture pubbliche il fatto che sia chi fa politica sia i propri parenti non possono accedere a incarichi.
E lei non è d'accordo su questo?
Sì, ma su tutto allora.
No, ma tu, su tutto, su tutto.
Fai il politico e poi quando il grande partito te ti mette a riposo con un bel incarico da dirigente, magari da 10.000 euro.
No, ma quello è un altro discorso rispetto a...
No, è lo stesso.
No, mi scusi, Lupi, qui stiamo parlando di una cosa molto... Qui stiamo parlando di una cosa.
Nessun verde verde.
Ma lasci perdere anche questa storia del nessun verde verde. Siete pochi. No. L'orso che ride, ma quanti vuoi che.
Ma abbiamo preso 33.000 voti alle ultime elezioni.
Io ho capito, signor Lupi, però la questione è molto semplice. Lei è d'accordo, per esempio, nel vietare come vogliono fare alcune persone?
Anche gli incarichi a tempo determinato, cioè.
Che significa vietare gli incarichi a tempo determinato?
I propri parenti che non possono diventare dipendenti regionali, ma non che i partiti mi riempiono il consiglio regionale di loro dipendenti e poi vanno a fare la polemichetta per il...
No, mi scusi, una cosa sono riempire di dipendenti, quello se ne può discutere, quanti dipendenti ci sono, una cosa sono i parenti, a lei sfugge questa differenza fondamentale.
È ancora più grave che un politico stesso sia dipendente...
Ma questo è un altro discorso, Lupi, ma perché non lo vuole capire, oppure lo capisce benissimo?
È molto più grave piazzare...
Ma sì, ma può darsi che sia più grave, io non lo so se è più grave, a lei, ragionando, le pare normale che quattro persone del suo nucleo familiare, quattro, lavorino tutte dove lavora lei?
Dipende se lavorano bene e ovviamente svolgono la funzione per cui sono stati scelti, sicuramente, certo.
Parenzo, non c'è niente da fare.
Non è sulla qualità.
No, ma è una cosa, ai limiti della follia proprio.
Perché invece se
dire.
Assumo uno, magari una strafiga che ogni tanto mi tromba, invece è tutto moralmente, tutto ineccepibile.
No, mi scusi, com'è
o
il paragone?
Se assumo la figlia dell'amico... o qualche anche non ha il mio cognome, invece tutto regolare. Ma questo è un moralismo becero, da quattro soldi. Allora, o vietiamo complessivamente a chi fa politica, ai propri parenti, di entrare a qualsiasi titolo nelle amministrazioni pubbliche,
sì,
su quello sono d'accordo. Se invece si fa l'operazioncina per andare a punire i precari da quattro soldi e invece
si
permette ai partiti di lottizzare...
Scusi, i suoi frei, quanto guadagna, sua figlia quanto guadagna con questo contratto?
1.500 euro.
Sua moglie?
1.500 euro al mese.
Suo fratello Alberto?
500.
Cioè ha una famiglia di geni lei. Lei è riuscito a trovare...
normali, di cui mi fido e che hanno creduto in me e io credo ancora di credere...
Ma credo lei, in un orso hanno creduto! Cioè in uno che si mette la cosa da orso, ma adesso voglio dire... Non è
vabbè,
che
questo è un altro discorso però.
Sono molto coraggioso.
Alessandro invece quanto guadagna Alessandro Lupi?
1.500.
Perché il povero Alberto 500? Mi spieghi?
Che non riesce a impegnarsi a tempo pieno e quindi lo fa a tempo parziale.
Tempo parziale cosa fa?
Collabora per produce.
Gente, trova le divise degli animali.
Esatto. Si veste da orso e va in giro con la testa orsa.
No, che fa?
Esatto,
invece sua figlia che fa?
Mia figlia lavora al gruppo consigliare.
Sì, ho capito, che fa concretamente?
Ovviamente c'è tutta una preparazione degli atti consigliari, dato che io
sono
l'unico consigliere, devo seguire tutto.
Beh, scusi, lei è unico consigliere, ha bisogno di quattro persone che lavorano con lei?
Eh beh, direi. Quattro anche persone. Perché c'è tutto.
Beh, certo, cioè, politiche fondamentali per il paese.
Di una competenza specifica, io devo seguire dai trasporti alla sanità, all'istruzione.
Delle battaglie che hanno fatto storia in questo paese.
Allo sport. Ed è evidente, impossibile che una persona. Io ricevo ogni giorno qualcosa come una decina di chili di carta da leggere.
E per questo lei ha bisogno di sua figlia, di sua moglie, di suoi due fratelli. Vabbè.
Di qualcuno, quattro persone, delle battaglie del divorzio, l'aborto, bisogno di coscienza.
Due ore in più me lo fanno senza.
Magari. Comunque non è poco alla fine: 3.000 più 1.500, 5.000 euro.
Più i suoi, di consigliere regionale.
Mio fratello,
i miei fratelli hanno la loro famiglia indipendente, certo non viviamo.
Arriva sui 20.000 euro al mese la famiglia Lupi,
Senta Lupi, lei rivendica questa cosa dicendo perché allora non andiamo a vedere per esempio
un progetto di legge complessivo in cui venga chiuso a chi direttamente fa politica, ai propri familiari l'accesso alle funzioni a tempo indeterminato, qualunque struttura pubblica, perché poi non è che
qualunque struttura, c'è una proposta di legge, c'è una proposta di legge precisa del credo dell'opposizione per il Consiglio regionale del Piemonte, esclusa la possibilità di individuare tra i propri familiari il personale della propria dipendenza o con il quale si intendono stipulare contratti di collaborazione. Lei è d'accordo
o no? Vale sia per il tempo determinato sia per
lei è d'accordo o no?
Certo.
E d'accordo, la voterà, vedremo. In questo modo andrebbero fuori sua figlia, sua moglie e i suoi due fratelli.
Certo.
Va bene.
Sciori, sciori, sciuriti tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Sciori, sciori.
Parenzo, cosa ti sei perso ieri sera quando sei andato via? Perché...
Strano,
eccezionale. Adesso lui si arrabbierà dalla mortadella a un modo di parlare, a un modo di esternare favoloso. E lui si arrabbierà perché ricordiamo sempre questa cosa, la mortadella, però non è che uno si può arrabbiare troppo per la mortadella, cioè quello che uno fa poi resta, non c'è niente da fare. E allora te lo faccio risentire, via.
No, la prego, non scada anche lei in questi discorsi che fanno Libero il giornale, la prego, ancora questa mortadella, pensi un poco alle troie che entrano a Palazzo Grazioli.
Ma hai sentito bene, strano esponente di Futuro e Libertà, pensi un po' a quelle, non voglio ripetere, che entrano a Palazzo Grazioli, non alla mia mortadella quando cadde il governo Prodi, ve lo ricordate? L'ex senatore Strano, oggi assessore al turismo alla Regione Sicilia. Vai con un altro strano.
Per tanti anni sono stato innamorato di a Giorgio Almirante fino a quando è morto, ma quello era amore vero. Gianfranco Fini sempre, mio coetaneo ed amico da sempre, dai tempi da quell'amore vero, e poi c'è stata questa infatuazione per questo signore lì di Arcore.
L'infatuazione per il signore di Arcore, bellissima, cacciato dal Senato da Berlusconi, questa non è male.
Non frequento il Senato perché mi ha buttato fuori il signor Berlusconi, perché allora il dottore De Bortoli, anziché chiedere come mai candida un condannato per episodi mafiosi, come mai che ha nelle sue liste condannati per corruzione, non parlo di reati di pubblica amministrazione, parlo di reati gravi, si stupì, non credo che candida Strano. E lì Berlusconi tutto compreso e mi deluse perché io amavo Berlusconi, non troppo in maniera viscerale, ed allora disse ha ragione, un fatto grave, ma come, lui il simpaticone di Palazzo Grazioli, della Patrizia D'Addario, l'uomo che fa le corna alla Merkel, si stupiva di una goliardata, ed allora mi cadde dal cuore definitivamente.
Ammetti che questa performance è eccezionale, Parenzo?
Roba da annali, come dagli torto al senatore.
Effettivamente, la sua cacciata dal Senato fu provocata da quella domanda di De Bortoli durante un porta a porta a Berlusconi, perché disse De Bortoli: presidente, non ci candidi quelle con la mortadella eccetera, e Berlusconi non so perché seguì questo consiglio di De Bortoli. Senti come chiama Gasparri,
Ma che, scusi, il rappresentante della Girmi? Quella dei frullatori? Chi è questo? Non ho capito. Gasparre. Ma che è uno dei tre magi? Chi era uno dei tre magi? Si chiama così, Gasparre. Ah, era lui? Ah, per questo era così santo. Io conoscevo un gobbetto che si chiamava così dell'Ottocento, con un pensiero antico. Chi è? Lui? No.
Bene, caro Parenzo, ascoltatori, poi Angela Napoli, protagonista ieri di una polemica sulle donne che si sarebbero prostituite per entrare in Parlamento. Prima ascoltatori, Amedeo da Roma.
Pronto, buonasera dottor Cruciani.
Buonasera, dica.
Senta, io vorrei dire che, intanto voglio dire che sono proprio un uomo della strada che lavora 12 ore al giorno e ha pochissimo tempo per leggere sia quotidiani che informarmi, comunque sia in generale. Cioè, la sua trasmissione che ho scelto, perché comunque sia nel panorama dell'etere ce ne sono anche altre, e vorrei che si dedicasse di più ad approfondimenti, tipo quello che ha fatto l'altra volta collegandosi con la 7, veramente l'ho apprezzato. Pronto, mi sente?
La sento, Amedeo, vada.
E vorrei che, ad esempio, per dire, cioè, io sono rimasto veramente male degli aggettivi che lei ha usato nei confronti dei ragazzi che hanno fatto che hanno manifestato il loro dissenso il giorno scorso.
Scusi, il loro dissenso, chi è che ha manifestato il suo dissenso? Non ho capito, cioè quelli che hanno tirato quei...
I giovani dei centri sociali.
Ah, quelli hanno manifestato il loro dissenso. Quelli...
Lei l'ha chiamato in nulla facente.
Sì, ma lo ribadisco, ho usato pure un termine molto leggero, insomma, se è per questo. Il Parenzo ci è andato più pesante.
Lei vuole parlare, io preferirei che lei approfondisse di più su Schifani, quello che è uscito fuori negli ultimi 12 anni e soprattutto negli ultimi tempi, un altro fascicolo.
Ma cosa c'entra, mi scusi, cosa c'entra questo, Amedeo? Non ho capito.
Perché comunque sia Schifani, se non lo volevano, era anche per questo. E vorrei che lei...
Perché cosa, mi scusi, per un'inchiesta giornalistica del Fatto, perché cosa?
No, sì.
Perché cosa? Per un'inchiesta giornalistica del Fatto su cui non discuto, naturalmente, che non è in discussione qui.
Una cosa, dottor Cruciani, io vorrei che lei, comunque sia, nel momento in cui critica così aspramente questo gruppo di persone, si cerchi di interloquire con qualcuno di questi e mi faccia sentire.
Ma magari ci chiamassero, ma potrebbero anche chiamare, non ho problemi.
Posso dire una cosa,
mi dia qualche numero di telefono, dato che magari li conosce bene.
Io le dico la verità, io a 38 anni lavoro tutto il giorno, però io a 20 anni facevo parte dei centri sociali. Allora le dico che io fino a 20 anni ho frequentato sale giochi e le posso garantire che la mia coscienza morale e la mia sensibilità verso il prossimo me la sono fatta frequentando i centri sociali.
Guardi, io non lo sto dicendo, non è che me la sono presa con i centri sociali in generale, penso e sono convinto che...
Far chiudere un centro sociale, per due parole, ha detto sì, bisognerebbe far chiudere, lo dico, forse farlo chiudere no, perché poi dove ce li ritroviamo? Cioè, a me, lei, vorrei che lei avesse un contraddittorio, chiami.
Io contraddittorio con chi? Con chi scrive queste cose? Ma lei ha letto quello che c'è scritto? Lei ha letto quello che c'è scritto sul volantino di questo centro sociale a Scatasuna prima dell'intervento di Bonanni? L'ha letto o non l'ha letto?
Me l'ha letto lei, se non sbaglio.
E allora lei sembrano discorsi, persone con cui si può discutere su un piano di normalità.
Io ho sentito anche un intervento.
Ma si può discutere su un piano di normalità? Secondo lei, con queste persone, si può discutere sullo stesso piano?
Ma lei riesce a discutere con il Mago Telma, non riesce a discutere con questo?
Ma certo, perché il Mago Telma è un altro livello rispetto a questo.
Un altro livello, semplicemente perché ha un po' più di dizione. Ma
non è questione di dizione.
No, non è un violento. Non è un violento.
Ma lei in mezzo c'è stato uno stronzo che ha fatto una cazzata, sicuramente. Magari erano anche 10. Io però
calma.
Sentire un contro... Scusi il termine.
No, prego. Non c'è problema. Calma, ho detto. Mica lei può usare tutti i termini che vuole. Sempre
io lo stimo anche per questo. Guardi, ho sentito poche persone incassare come incassa lei quando gli ascoltatori la trattano.
Sì, no, ma il punto è un altro. Amedeo, io non capisco quale tipo di dignità politica dignità umana.
In questo modo, comunque sia, lei in questo modo si mette dalla parte di tutti quelli che, generalizzando, hanno fatto passare i centri sociali per dei posti dove c'è solamente il brigatista e dove ci sono gli autonomi. Mentre io le posso dire che nei centri sociali che io a 20 anni ho frequentato, i ragazzi si occupavano del quartiere, facevano cose per gli anziani.
Sì, ma io non sto Amedeo, io non sto generalizzando. Io ho letto, ma io non me ne frega niente di dire quello che fanno i centri sociali in generale. Noi stiamo parlando di un fatto specifico, non dobbiamo fare il convegno
Ma quelli dei centri sociali che fanno casino. Non
perché che hanno fatto? Scusi, che hanno fatto invece?
Un ragazzo che non ha niente da fare e si interessa di quello che gli succede.
Scusi, Amedeo.
Esagera.
No, non è così. Non è così.
No, invece hanno fatto male, gli dovevano menare di più. Il suo affido ha detto così, che gliel'hanno date poche di bozze.
Sì, la polizia, certo.
La polizia, sì.
Certo, la polizia di fronte a dei violenti, cosa devi fare? Devi stare con le mani in mano.
Non è prendere a manganellate le persone. Perché io non penso che hanno tirato 50...
Manganellare i violenti, non c'è dubbio. Manganellare i violenti, ma non c'è dubbio.
è la democrazia delle regole, amico mio.
Io vorrei che i violenti si cercassero di calmare parlandoci intanto prima cosa.
Ah, se uno ti tira, uno ti tira un fumogeno e tu cerchi di parlare, no scusi, fermi un attimo perché la Bonanni.
No, sì, esatto.
Io se sono più maturo di quella persona, comunque sia, cerco di non arrivare.
Sì, ma l'ordine pubblico, pubblico in alcuni casi, come lei sa bene, si fa in un altro modo. Ma guardi, io voglio capire, Amelia, io non ho capito, non ho capito che cosa contesta di quello che abbiamo detto.
No, io la sento da ieri parlare di quattro nulla facenti che hanno preso, hanno tirato un fumogeno, hanno fatto un attentato e creato qualcosa.
E qual è il problema?
Penso che io vorrei sapere questi ragazzi perché, e allora vorrei sentire
come perché.
Lei.
Ma l'ha già ho letto quello che hanno scritto. A me più di questo, cosa vuole sentire? C'è odio, c'è l'odio, l'odio. Lo capisce l'odio o no, Amedeo? L'odio.
Questi ragazzi, ma io sono 13 anni che vivo nell'odio, perché sono 15 anni che vivo comunque sia con dei politici che a capo.
Ma che c'entra? Cosa c'entra, Amedeo? Cosa c'entra? I politici.
Mi sembra che lei interloquisce quando lei invita quell'uomo che ha detto che bisogna prenderli a calci in culo i rom e gli omosessuali. Quando lei dice questo, che poi si parla di problema di nome.
Ma quello l'abbiamo contestato. Eravamo insieme a Parenzo, l'abbiamo cioè, ma di che stiamo parlando, Amedeo? Di cosa stiamo parlando? Lei sta facendo paragoni.
Che
non
è che Bonanni,
un parametro uguale sia per le persone di un certo livello culturale e politico, lei invita sempre un leghista che è una persona che quando fa le manifestazioni in piazza.
Però vede, lei sta parlando di altro, lei sta parlando di un'altra cosa. Cioè, quando Borghezio dice delle stupidaggini, siamo qui a dire Borghezio dice delle stupidaggini. Borghezio dice delle porcherie, Borghezio dice delle cose esagerate. Amedeo, cioè, siamo qui a dirlo, non è che ci nascondiamo. Certo, un po' ridiamo perché Borghezio da una parte fa il moderato, da una parte
affrontare le cose, ormai l'ho imparato a conoscere, non è che ma quello, però sì, ma... che avrei voluto un contraddittorio.
Ma contraddittorio con chi? Con chi parla di feti di personaggi servi del padrone del soldo infame? C'è contraddittorio con queste persone, secondo lei?
Ma allora immarginiamoli, questo è il modo
ma non è emarginare, io non voglio emarginare nessuno, dico semplicemente che scrivono delle stupidaggini, per non dire delle stronzate inenarrabili, e che sono dei violenti, punto. Ma questo diciamo da due giorni. C'è qualcosa diverso rispetto che si può dire rispetto a queste cose? No. C'è una giustificazione? No. Mi stupisco, anzi la ringrazio, Amedeo, che oggi Il Fatto, nel titolo che riporta sopra la testata, scriva: c'è un brutto clima e non si deve impedire a nessuno di parlare. Ma la disdetta di Federmeccanica era proprio necessaria? Ecco, io francamente il collegamento con queste due cose non ce lo vedo. Io non credo che quelle persone lì siano state ispirate dalla disdetta del contratto da parte di Federmeccanica, non gliene frega assolutamente nulla. Per cui il collegamento tra queste due cose, francamente, e mi dispiace che Il Fatto l'abbia fatto, non c'entra nulla, scusate il gioco di parole. A tra poco.
La Zanzara.
Siamo qui, dove andiamo? Giorgio da Pescara, buonasera, chiamiamolo Napoli intanto. Giorgio.
Buonasera, buonasera. Dica. A proposito dei lupi, a me viene da dire che lui non può dire che gli altri fanno delle cose per cui anche lui le fa, perché ognuno deve fare la sua parte.
E poi non ho capito cosa fanno gli altri secondo lui. Sì, diciamo, c'è il nepotismo, c'è mettono gli amici, fanno assumere persone vicine al partito. Certo, lo sappiamo, è il disastro
per
dell'amministrazione pubblica
se
in Italia.
Se lui giustificasse il suo comportamento a secondo di quello che fanno gli altri, per cui non va bene, ognuno deve fare la sua parte.
Sì, non Giorgio, ma lei ha perfettamente ragione. D'altra parte, non essendoci giustificazione per il fatto che uno possa prendere quattro consulenti a tempo determinato tra i propri familiari, uno da qualche parte deve andare a parare per giustificarsi. Comunque dico una cosa, Parenzo, il fatto stesso che Lupi sia venuto a parlare, da un certo punto di vista, dando le sue spiegazioni, cioè non si è nascosto, no, dietro questa cosa.
No, gli fa onore, per carità. Cioè, è venuto a farsi massacrare su un tema assolutamente antipopolare. Dopodiché, dopo essersi fatto massacrare, spero che tornando a casa e mettendosi il suo cappuccio da orso o da lupo, Verdi, partito che riconosciamo per le grandissime battaglie che ha fatto nel nostro paese, no? I libri parlano delle grandi battaglie che ha fatto per il nostro paese, per la democrazia, i Verdi.
Lista Civetta che si è presentata.
Verdi, battaglie fondamentali per la democrazia di questo paese. Spero che almeno andando a dormire questa notte, togliendosi quel vestito francamente osceno
da
orsacchiotto, ripensi a questa malefatta non sanzionabile legalmente ma sanzionabile eticamente, che non gli fa onore. Spero che la dignità è una cosa che nel mercato della politica potrebbe tra poco avere un valore, tra poco appena, voglio dire, questo.
Per carità, poi qualcuno ci ha detto andate a prendere i pesci piccoli, ma sì, d'accordo, per carità, ci sono sicuramente questioni più gravi, però quello che, come ci si comporta nella pubblica amministrazione quando uno ha a che fare col denaro pubblico, ecco, quello mi pare che
non c'è dubbio.
Significativo. Angela Napoli, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Eccoci qui, come sta?
Insomma.
Come insomma?
Ma c'ha ragione Angela Napoli.
Su che cosa ha ragione Angela Napoli, Parenzo?
Su tutto, ha ragione, cioè, Klaus Davi, che è un vecchio volpone, le ha fatto una domanda, ha fatto all'onorevole Napoli, che è una persona molto per bene, politicamente navigata, le ha fatto una domanda trabocchetto alla quale chiunque avrebbe risposto in quel modo. Quindi non ha detto che ci sono delle mignotte in Parlamento.
Beh, insomma, qua l'ha praticamente detto,
No. Ha risposto semplicemente che probabilmente alcune persone sono state nominate per una serie di favori
riconducibili a?
Riconducibili a una sfera non prettamente politica. Non prettamente politica. Allora,
diciamo che c'era una domanda, onorevole Napoli. La domanda era: alcune deputate e senatrici sono state elette perché si sono prostituite? La domanda l'ha fatta Davi. Lei ha risposto sì.
Non escludo.
Non escludo.
Non escludo, ha detto, ma
non, così, non lo escludo. Non ho assolutamente confermato, nel senso non ho fatto nomi, non ho colpevolizzato, non ho fatto una mucchiata nella maniera assoluta, ho detto non lo escludo alla luce di tutte le vicende che abbiamo letto e riletto in passato, anche quando la stessa signora Berlusconi era intervenuta, insomma ci sono stati momenti che credo hanno davvero potuto offendere. Non ho capito questo polverone che si è aperto, peraltro da parte delle colleghe del PTL, e io avevo generalizzato.
Però mi scusi, onorevole Napoli, ci sono anche dei precedenti. In alcune interviste che io sono andato a ripescare, che lei ha rilasciato ad agosto ad alcuni giornali nel bel mezzo dello scontro tra Fini e Berlusconi, lei per esempio in un'intervista del 25 agosto aveva detto: come devono essere le donne in politica secondo il Cavaliere? Questa è la domanda. La sua risposta: asservite alla volontà del leader e avvenenti ed esenti da qualsiasi valutazione meritocratica, avanzano solo quelle che riescono a organizzare bene cene e feste. Ora non dico che si parlasse di prostituzione, però ci siamo quasi. Lei aveva già un
però scusami,
no, ma io non dico che ha torto, io non dico che ha torto.
No, ma quando la Santanché disse che il Cavaliere vede solo le donne orizzontali, quando l'onorevole Santanché,
un attimo solo, onorevole Napoli, un attimo, Parenzo, che dici?
No, solo per dire, per ricordare una notizia: quando la Santanché, oggi sottosegretario, disse che Berlusca vede solo le donne orizzontali, non è che disse una cosa così distante da quella che
dice assolutamente onorevole Napoli. Però
allora, l'onorevole Napoli viene crocifissa semplicemente perché ha aderito all'operazione di Fini, e invece la Santa che diventa sottosegretario, cioè, ma
ma io sono d'accordo con te, io posso anche pensare che l'onorevole Napoli abbia ragione, però a questo punto ci dica, secondo lei, quali sono le deputate sono entrate in Parlamento solamente per favori di altro tipo.
No, non è una questione di individuare personaggio altro, è vero, l'intervista, la dichiarazione che lei ha richiamato è verissima, e tra l'altro si è inserita allorquando il sottosegretario Santanché ha continuato, insomma, a non dico insultare, ma a cercare di delegittimare il presidente Fini e noi che abbiamo aderito al progetto Fini. Sta di fatto che in quel momento si era inserita anche la senatrice Contini, che aveva fatto invece una dichiarazione forse più offensiva, perché comunque aveva colpevolizzato in un certo senso le colleghe del PDL.
Sì, ha parlato di quella vicenda dei tacchi a spillo,
esatto,
eccetera.
Io non l'ho fatto assolutamente.
Però
io
voglio dire, quando lei
ha colpevolizzato le donne del PDL, io ho parlato.
Però a quello si riferiva lei, però non è un Napoli su.
No, era inserito nel contesto della legge elettorale.
Sì, d'accordo, però onorevole Napoli, dicendo una cosa di questo tipo, lei, perché altre volte si era espressa da questo punto di vista, voleva dire che alcune donne, non so quante, sono entrate in Parlamento, hanno avuto altri incarichi solo ed esclusivamente perché avvenenti e perché magari hanno fatto qualche tipo di favore al Presidente del Consiglio, non so, questo lei voleva dire in alcune interviste e anche in quello che ha detto Klaus Davi, o no?
L'avvenenza conta in questo sistema che a mio avviso offende le donne.
Cioè l'avvenenza conta in quale sistema? Con questa legge elettorale? Sì, d'accordo.
In questo sistema che si sta creando, nel senso che lo stesso Presidente del Consiglio è stato più volte esposto a critiche per il comportamento nei confronti delle donne, e automaticamente porta a determinate valutazioni, e non è una bella cosa.
Ho capito, però io voglio capire, al di là della valutazione generale sul comportamento del Presidente del Consiglio eccetera, io voglio capire da lei, quando lei sostiene che una persona riesce ad avere un incarico parlamentare, un qualsiasi altro tipo di incarico, solamente se è asservita e se è capace di organizzare cene e feste e se è avvenente.
Questo
lei ha detto.
Era nella discussione perché in quel momento.
Capito, era nella discussione, però restano.
La discussione delle donne.
Ho capito.
Che avevano contribuito a rasserenare il Presidente del Consiglio perché è dispiaciuto dalla creazione del gruppo parlamentare Futuro e Libertà.
Però al di là della polemica con Futuro e Libertà, lei pensa che sia un problema questo qua del Presidente del Consiglio, cioè il fatto di circondarsi solamente di donne con incarichi o anche parlamentari avvenenti eccetera, sia un problema reale che c'è stato e c'è ancora?
Beh, il problema c'è, è inutile nasconderlo, lo ha detto la stessa signora Veronica, non lo dico.
Però mi faccia un esempio di una persona che secondo lei è stata fatta leggere in Parlamento solamente per la sua avvenenza o per i rapporti col Presidente del Consiglio o con altri?
Non faccio nomi assolutamente, anche perché i nomi io sono abituata a farli quando ho prove, quando non ho prove non ha alcun significato.
Però quando lei dice avanzano solo quelle di cene e feste, chi avanza solo per cene e per feste? Mi faccio un esempio, altrimenti non capiamo, magari le persone che si occupano di politica lo sanno, chi è che avanza solamente per la sua avvenenza e per quelle che fanno cene e feste? Chi sono?
Non lo so.
Vabbè, ho capito, però uno non può dire avanzano solo quelle di cena e festa. Alcune deputate e senatrici sono elette perché sono prostituite e poi si resta appesi così senza un nome, perché altrimenti. Parenzo.
È troppo facile. Sì. Io ho cercato di evidenziare
un problema generale, dice lei.
Domanda un sistema che è inserito nell'attuale legge. E credo che tutti mi possano dare atto del fatto che per essere inseriti, naturalmente non voglio generalizzare, ma questo vale anche naturalmente per gli uomini e non per le donne, per essere inseriti in queste liste non sempre prevale la meritocrazia,
che dovrebbe prevalere in politica. Sì, no, ma questo è un ragionamento corretto.
Ma il discorso era inserito in questo,
sì, ma io...
anche perché guardi il fatto della domanda, il prostituirsi che è stato detto dalla domanda, la prostituzione può avere
può essere anche
può
intellettuale, sì.
in diversi modi,
certo, guardi, devo dare la linea ai titoli dei telegiornali,
io ricordo solo,
però torno subito con lei, signor onorevole Napoli, i titoli della 7.
La Lega non molle, continua la sua corsa al voto anticipato. Maroni, se non c'è maggioranza votiamo e stravinciamo. Calderoli, si può sciogliere anche una sola Camera, ma i ministri del PDL frenano e insistono. Dobbiamo governare. C'è un fronte di Finiani, centristi e PD che si oppone alle elezioni anticipate. L'UDC parla di sceneggiata. D'Alema torna a proporre un governo tecnico. Di Pietro, unico tra gli oppositori, si dice pronto perché Berlusconi ha paura delle urne. Dopo Mirabello, i sondaggi di Crespi danno una chiave di lettura alle ultime scosse della maggioranza. Aumenta il gradimento per Futuro e Libertà, tengono PD e Lega, ma Berlusconi perderebbe consensi.
Dopo le violente contestazioni di Grillini, centri sociali, a Schifani e a Bonanni durante la festa di Torino, il ministro Brunetta attacca il PD a un'anima squadrista. Bersani replica: sei uno sciacallo. Obama censura la clamorosa iniziativa di un pastore della Florida a bruciare il Corano per l'11 settembre, fa il gioco di Al-Qaeda, dice, e mette in pericolo le nostre truppe e scatta l'allarme attentati in tutto il mondo. Vite incrociate sul calciomercato, mentre Ibrahimovic è già del Milan un altro ex, è di lusso, dell'Inter. Mario Balotelli, dopo un passaggio a Manchester, entra nel mirino di Galliani. L'ex
è stato molto gentile di aver accettato questa intervista uno mattina.
Qualcuno ha detto che nell'amore il silenzio non ha voce. Ma io non sono d'accordo, perché quando si ama davvero, te lo devo dire così, ti amo!
Era Blob in diretta qui alla Zanzara, 800240024, e c'era poi Di Pietro, eccolo.
Il sentimento di dire contribuisco alla cura, cioè sfiducio il governo Berlusconi, e invece ha già detto e già dice che quando Berlusconi verrà alla Camera e chiederà il voto di fiducia, voterà la fiducia. E allora, scusa, o sei fesso o ci vuoi fare fesso.
Questo rivolto a Fini. Parenzo, questa storia del Corano bruciato è incredibile, perché c'è una posizione presa dal sindaco di New York, Bloomberg, abbastanza curiosa. Tutti, gran parte dei politici americani, non solo americani, sono naturalmente indignati per questa cosa, avrebbe un effetto negativo, eccetera, eccetera. Anch'io penso così, penso che sia una follia assoluta, anche se è un piccolo pastore con pochi seguaci, però certamente ormai la vicenda ha una caratura, una rilevanza internazionale, anche se si tratta di un piccolo posto in Florida. Bene, il sindaco Bloomberg dice, guardate che c'è un articolo della nostra Costituzione che assicura la libertà, insomma, di espressione, anche questo è una forma, se volete, di libertà di espressione, no?
E c'ha ragione, come quando disse bruciare la bandiera americana non è un reato, no? E quindi sì, bisogna condannarlo, ovviamente. Questo piccolo pastore è una sorta di Maurizio Ruggero, di Otelma dell'America, perché ogni posto ha i propri Otelma e i propri Maurizio Ruggero. Però siccome gli americani sono dei veri democratici, cioè sono l'essenza della democrazia, riconoscono
che c'è il diritto anche di
il
fare
il
una cosa del genere, certo.
Ma addirittura bruciare la bandiera americana, che è uno degli atti, no? Più pensate all'indignazione che ci fu quando Bossi disse col tricolore mi ci pulisco il culo, e l'indignazione che in Italia scaturì da una sortita di questo tipo. Beh, l'America ci insegna che la democrazia è una cosa profonda, è una cosa, prevede il dissenso, prevede anche il manganello, giustamente, come nel caso di quei quattro facinorosi che andrebbero tutti quanti arrestati, che hanno assalito
Bonanni.
Il povero Bonanni in quanto nemico del popolo, che è la cosa più vergognosa che ci possa essere. C'è un gruppo di manipoli, di violenti, che salgono sulle barricate e dicono noi difendiamo il popolo.
Sì, invece,
no?
Invece
è
lui
una delle
è,
cose più violente.
Invece lui
paese.
È uno sfruttatore. Bonanni, uno sfruttatore.
Uno sfruttatore, una cosa di una violenza assoluta.
Allora,
arrestati tutti, immediato processo, non breve, brevissimo.
Brevissimo.
Non breve, brevissimo.
Onorevole Napoli, lei si stupisce di quello che oggi leggiamo? Io non so se sia vero, Parenzo, quello che oggi ho letto sul Fatto a proposito di Francesca Pascale. Hai letto anche tu, no?
Sì, come no?
Il titolo è Papi padrone di casa, le ragazze inquiline di B vivono negli appartamenti del Premier, un caso. In realtà poi di casi ce ne sono due, quello di Francesca Pascale assieme a un seggio a Napoli, che alla provincia ha trovato pure un tetto di lusso a Roma, adesso di lusso o meno non lo so, però abita, pare, secondo ricerche di Marco Lillo molto approfondite, in un appartamento di Silvio Berlusconi, di una società collegata a Berlusconi. Sistemata anche, scrive sempre il Fatto, Adriana Verdirosi, raccomandata dalla RAI. Fa parte di quel discorso di cui parlava prima Napoli?
D'altra parte, senta, mi veniva per concludere anche quel discorso di prima, mi veniva in mente che nei giorni scorsi il presidente Berlusconi ha lanciato un appello a noi componenti del gruppo parlamentare Future Libertà e ha dato la disponibilità di rimetterci in lista nel caso in cui fossimo disponibili a ritornare sui nostri passi e dimostrare la lealtà.
Beh, questa però è un'operazione politica.
No.
Beh, come no?
Qui è il problema. Perché, scusi, se io decidessi, perché diventassi pazza tutta ad un certo punto, di tutelare solo la mia funzione futura di parlamentare e decidessi di abbandonare e ritornare tra gli scranni del gruppo del PDL, scusi, ma mi sarei prostituita.
No, no, questa non è prostituzione. Questa non è prostituzione.
E come no? E come no? E come no? Anche
qui è un dilemma, Luciani.
Scusi, la stanno mandando, scusi, onorevole, la stanno mandando.
Comunque ad assecondare.
Ah, questa è la registrazione di Klaus Davi. No, scusi, però non è prostituzione, perché
no?
No, quella è un'operazione politica, l'ha fatta anche Obama in un passaggio parlamentare negli Stati Uniti.
Io la intendo come prostituzione, perché la prostituzione non è solo quella del letto.
Cioè lei sta dicendo, se io avessi accolto
anche la contravendita, io mi prostituisco.
Cioè lei sta dicendo che Berlusconi con quella frase sta facendo compravendita parlamentare, cioè invita le persone a prostituirsi.
Ma non prostituirsi in che senso? Ma non
no, prostituirsi senso, in senso, ho capito, ma insomma, non nel senso fisico.
La compravendita in questi casi è quindi inserita anche nel discorso dell'attuale legge elettorale, è così, è una forma di prostituzione che dal punto di vista etico non è accettabile.
Ma qualcuno l'ha chiamata? Lei qualcuno l'ha chiamata?
No.
No, vabbè, lei figura, cioè, con lei mi sembra che non vada da nessuna parte.
No.
Dimmi,
questa, tu sei geniale perché usi la tecnica della maieutica che è strepitosa. Io mi pongo, come dire, in una via intermedia tra te e l'onorevole Napoli e cito Tinto Brass.
Tinto Brass, non Tinto Brass. No.
Il grande maestro del cinema, sì, Tinto Brass, sì, disse: Parenzo, ma di cosa si scandalizza lei? I calciatori vendono le gambe e invece alcune donne vendono la mona.
Sì.
L'onorevole Napoli ha ragione, nel senso che qui c'è una prostituzione delle idee. Allora, quello che dice l'onorevole Napoli è: ci chiedono un seggio in cambio delle nostre idee. Noi non siamo più quelli che barattano le idee per un seggio.
Sì, beh, ho capito, però questo
è una forma di prostituzione, ha ragione l'onorevole Napoli.
No, ma qui non c'entra niente, scusatemi, in questo caso la prostituzione non c'entra nulla, perché qui si tratta
di sentire da te, però
no, ma no, ma devi dissentire da me quando non sei d'accordo. Il problema è molto semplice. Berlusconi ha bisogno di qualche parlamentare che sia senatore o deputato in più e si rivolge a quelli di Futuro e Libertà dicendo: guardate, se tornate con noi io vi ricandido, poi chissà se vi ricandido.
Ma barattano le idee per un seggio. Questo è il punto politico.
Scusi, onorevole Napoli, perché è prostituzione questa qua? Perché uno si prostituisce?
Perché mi venderei per guardare il mio interesse. E per me è una forma di prostituzione, cioè ribadisco, la prostituzione non è quella
del corpo,
del sesso.
Del sesso.
Non è solo
che pure c'è secondo lei?
Ma c'è,
ecco,
ma
in politica quanto c'è la prostituzione? C'è sempre stata, quello ho capito. Onorevole Napoli, la cosa che
il Parlamento ce lo dimentichiamo.
Chi?
Forse.
Vabbè, Cicciolina, che c'entra? Cicciolina non aveva bisogno di prostituirsi per andare in Parlamento. Abbia pazienza, l'hanno candidata in quanto già pornostar.
La prostituzione c'è sempre stata.
Però ho capito, quanto c'è oggi, secondo lei, quanto c'è oggi in questo Parlamento questo tipo di prostituzione? Cioè prostituzione sessuale?
Non lo so.
Non lo sa.
Non lo so,
però
lo
c'è,
so,
però è il sospetto che ci sia.
Non vado nelle case delle persone.
No,
io
ho capito.
Quando finisco la mia attività parlamentare torno a casa mia.
Senta, ma siccome sulla vicenda del fatto che è stata pubblicata oggi ci sono varie voci che giravano ormai da tempo sul fatto che Berlusconi ha tante case a Roma affittate a persone che lui conosce, eccetera, lei ci crede a queste voci o no?
Io leggo, le veridicità devono essere comprovate. Io ho letto le notizie di oggi, non sono solo queste, ho letto notizie anche in precedenza, che poi siano vere o meno non sta a me dirlo.
Direttore Belpietro, dove sei?
Aspetta,
Maurizio,
che te lo vediamo se vuole direttore di
Maurizio, guarda, Maurizio, Maurizio,
sì.
Maurizio.
Sì, è stato praticamente, te lo passo in diretta. In esclusiva per la Zanzara, il direttore Maurizio Belpietro.
Caro Maurizio, come stai?
Buonasera.
Ciao Maurizio, come stai?
Bene, tu?
Non c'è male. Ho qui accanto a me, no, accanto a me, collegata all'onorevole Napoli che ha scatenato tutto quel casino sulle donne prostitute, sì, che sono entrate in Parlamento. Però noi abbiamo fatto delle domande insieme a Parenzo. Ma perché non c'hai, perché non ci sono nomi? Tiri fuori qualche nome. E lei dice no,
quello
io...
Quello che deve fare.
O no,
se lei lancia qualcuno faccia dei nomi.
Glielo dica anche lei. Onorevole Napoli, come risponde?
Non ho sentito.
No, lei deve fare i nomi, dice pure il direttore Belpietro. Qua, se fa un'accusa
fa
di questo
nomi,
tipo.
Se e lei
io non
è certa che
non
sono, si sono verificati questi
io
fatti, faccia
nomi,
dei nomi.
Sono abituata
e così
a fare ben altri nomi. Sono abituata a fare ben altri nomi.
Che nomi?
Di gente che conosco, per esempio di uomini dell''ndrangheta e di politici.
Ho capito, ma lei ha fatto un'altra accusa, non c'entra niente l''ndrangheta però.
Non andiamo, con me non si
Vabbè.
Può scherzare.
No, no, ma
io
non stiamo scherzando, però...
Io faccio i nomi solo di quando ho prove. La mia dichiarazione era inserita
in un contesto sulla legge
elettorale. Alla legge elettorale. E nessuno mi può impedire di considerare che l'attuale legge elettorale...
Va bene, ma quello l'abbiamo capito.
...in alcuni casi ad una forma di mercanzia che io definisco prostituzione,
sì,
ma che ribadisco non è detto che debba essere quella sessuale.
Benissimo, Belpietro, ci possiamo accontentare di questa spiegazione o no?
Ma mi sembra semplicemente che l'onorevole abbia detto una cosa che non può provare e quindi semplicemente fa parte delle chiacchiere politiche che ruotano intorno a tante vicende. Allo stessa stregua chiunque allora potrebbe dire di altre persone o di facendo riferimento a dei gruppi politici che magari sono collusi con qualcosa. Che razza di ragionamento è? O se si fa un'accusa la si fa circostanziata, se no di solito si sta zitti.
Bene, grazie direttore. Una risposta in brevissima della Napoli a Belpietro. E Napoli.
No, no, non rispondo, ho già risposto, non ho nulla da dire, ho chiesto addirittura scusa pubblicamente.
Ecco, perché ha chiesto scusa se lei pensa che c'è stata una interpretazione sbagliata delle sue parole?
Che si sono ritenute offese alcune colleghe del PDL, peraltro io non avevo assolutamente catalogato, non avevo fatto distinzioni, le ho sentite offese e siccome il mio intendimento non era assolutamente quello di offendere chi che sia, ma era inserito in un contesto generale, io ho ritenuto doveroso e corretto dal punto di vista etico chiedere le scuse. Nonostante questo, per tutta la giornata hanno continuato ad aggredire.
Però è anche vero,
accetto queste aggressioni.
Però è anche vero, no, per carità, onorevole Napoli, io dico semplicemente una cosa, però se lei non ha nulla di proverarsi per quello che riguarda l'intervista rilasciata a Klaus Davi, uno non dovrebbe nemmeno chiedere scusa, perché uno chiede scusa quando ha qualcosa da rimproverarsi.
Perché è stata riportata da alcune fonti giornalistiche...
E allora se la prenda con quelle fonti giornalistiche, non con se stessa.
Aspetti, da alcune fonti giornalistiche, da alcune emittenti televisive è stata riportata come se io avessi detto la frase che invece costituiva la domanda del giornalista.
Ho capito,
io
ma la responsabilità però è della la responsabilità è di chi?
Semplicemente non lo escludo. Tutto qui.
No,
tutto
no,
qui.
Ho capito,
questa
però lei, lei dunque perché per quell'intervista non ha nulla da rimproverarsi.
No,
benissimo. E allora non capisco la scusa.
Mi
comunque
piace che sia stata interpretata però come un'offesa da parte delle colleghe, siccome non era nel mio intendimento offendere le colleghe, io sento il dovere morale, anche perché siedo in Parlamento insieme alle stesse colleghe,
di chiedere scusa anche se non...
Di chiedere loro scusa. Vabbè. La mia è un'interpretazione che da loro non è stata condivisa e accettata, ma è stata ritenuta un'offesa. Io, che mi reputo una persona corretta, ho ritenuto di dover chiedere scusa. Più di questo
no, per
che
carità.
Fare.
Grazie Parenzo, se vuoi resta, se no ci sentiamo domani. Che fai?
Grazie.
Devi andare?
Purtroppo sì, un abbraccio fortissimo.
Il dovere, un abbraccio,
comunque.
Baci anche.
Forti, fortissimo. No, baci anche con un abbraccio forte, proprio, caloroso.
A domani, ciao. Dove andiamo? Andiamo ad Alessandro da Como, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Niente, la mia, probabilmente un intervento in parte provocatorio. nel senso è da quando ho sentito Lupi che mi sto chiedendo se ci fa o se ci è, cerco di spiegarmi. Sono una persona normale, non faccio parte di centri sociali, non condivido niente di quello che ho sentito legato ai centri sociali, però allora? Quando voi l'avete incalzato, l'avete messo alle corde benissimo, però quando sento una difesa ad oltranza di un privilegio in questo modo...
Che fa? Va a tirare i fumogeni?
No, non è che vado a tirare i fumogeni, però un po' le mani mi prudono, non so se mi sono spiegato.
Ho capito, quello è un atteggiamento sbagliato, Alessandro.
No, non è un atteggiamento sbagliato.
Sì, molto sbagliato, perché non c'entra niente la violenza con queste cose. Queste cose si combattono politicamente, con le proposte, con la discussione.
Ho capito, però nella misura in cui io non ho la possibilità di scegliere chi votare, perché una legge...
Ma la regione lei la possibilità di scegliere chi votare ce l'ha innanzitutto, per cui non è vero. Alla regione non generalizziamo, adesso pare che in Italia nessuno possa votare nessuno, no, e non si possa scegliere, non è vero.
Politici, perché i politici si alleano fra di loro, sono tutti unanimi solo quando li si contesta.
No, però mi scusi, adesso non c'entra nulla questo, secondo non generalizziamo. Quando lei mi dice mi prudono le mani, sbaglia, si controlli, perché bisogna combattere queste cose con un ragionamento politico.
L'uselin della comare è volato sulla testa. L'uselin faceva festa, è un po' più in giù, voleva volare l'uselin della comare, è un po' più in giù, voleva volare l'uselin.
Prego la regia di inquadrare la scollatura, è una frase da Fiera delle Vacche, mi scusi il linguaggio, ma è così. Comare,
si è posato sulle spalle. L'uselin sbattea le balle.
Per me non c'è differenza tra l'invitare una telecamera in una scollatura e infilarci la mano. Sul piano simbolico è identico.
Vorrei volare l'uselin della comare.
Cos'è quel tatuaggio? Mostrate il tatuaggio. E che c'è di male? Il corpo è spirituale come l'anima. E non deve dire stupidaggini questa qui. E guardare il corpo e indicare di osservarlo è giusto, è nobile, è una bella tetta, è una bella tetta, lo impari.
Più in giù voleva volare l'uselin della comare, un po' più in giù.
Ma non rompa i coglioni sul fatto che si mercifica, che si mercifica. Ma quale mercificazione? Quale carne? La carne è bella, più dell'anima talvolta.
Si è posato sui genoci.
Allora, scontro indifferita, diciamo, non è stato in diretta qui alla Zanzara, tra la Murgia vincitrice del premio Campiello, sempre sul famoso décolleté della Vallone e su Bruno Vespa, e Vittorio Sgarbi. Allora, sembrerà banale, però io voglio chiedere alla fidanzata di Vittorio, che spesso è ospite qui alla Zanzara, Sabrina Colle, buonasera.
Ciao,
ciao,
ciao. Buonasera a tutti.
Attrice teatrale e anche altro, chi ha ragione?
Teatrale.
Soprattutto teatrale. Chi ha ragione? Adesso sembra una domanda banale, però non è che per forza, no, perché uno è fidanzato di Vittorio Sgarbi deve dare ragione a Sgarbi.
No, ma effettivamente io penso che sia stata una battuta, poi quando si fa una serata, si presenta una serata, insomma è facile dire, è stata una battuta carina, voleva essere un complimento. Poi ci sono tante donne che si offendono, forse è stata una battuta di troppo, d'altra parte allora la Murgia che era lì e si era sentita offesa poteva alzarsi e poteva dire facciamo anche un primo piano, non lo so, sul sedere di Gad Lerner oppure sui polpacci di Vespa, allora se lo diciamo noi effettivamente la cosa diventa sordida e così volgare, invece forse detta così da un uomo si poteva dire sul bel viso. Comunque voleva essere un complimento e
garbato, secondo lei.
Voleva essere un complimento garbato.
Cioè lei non ci vede nessuna, Murgia, non ci ha visto nessuna cosa, come hanno scritto alcuni, di bavosità.
Lì per lì non me ne sono neanche accorta, sinceramente lì per lì ho capito poi la gaffe il giorno dopo.
Lei c'era? Però lei c'era?
Io sì, ero lì seduta e quindi...
Ah, ecco. Ah, già è vero, perché c'era pure quindi, sì. c'era anche Vittorio?
Certo. E quindi ho pensato spesso, insomma, i presentatori, i giornalisti fanno dei complimenti, insomma, voleva essere un complimento abbastanza innocente, forse poverina, anche perché la brava scrittrice Vallone poi aveva vinto un premio a parte, non aveva, insomma, era stata esclusa dalla cinquina.
Sì,
e,
certo.
quindi forse era un modo carino di farla salire sul palco e fare un complimento.
Ecco, la Murgia si è concentrata in particolare sull'invito di Vespa alla telecamera, no? A Reggio regista, inquadriamo il décolleté.
Inquadriamo il décolleté. E vabbè, è stata una piccola gaffa, secondo me, involontaria. Però essendo
troppi ragionamenti su questa cosa.
Sì, troppi ragionamenti. Ho notato appena io le posso dire che appena ho visto la Murgia salire sul palco, ecco, le posso dire questo che forse Vittorio non le ha detto. Io ho capito subito, aveva una tale personalità.
Sì.
Sicuramente il libro è molto bello, che non so perché io poi le donne sono molto intuitive, ho detto vincerà la Murgia. Infatti l'ho detto subito così e la Murgia stessa ha fatto subito una battuta a Vespa sulla precarietà di qualcosa che anche quello lì mi è sfuggito, cioè Vespa ha detto qualcosa e la Murgia già detto ma lei anche è precario, vabbè, ma siamo tutti precari, quindi c'è stato uno scambio di battute, già sì, c'era qualcosa prima,
una frizione, una elettricità,
niente, essendo stata poi era una così veloce nella prima battuta, poi quando Vespa ha fatto questa gaffa poteva riprenderlo e dire facciamo anche un bel primo piano, non lo
sì, devo dire che quello che ci ha detto poi la Murgia, che non era nell'audio che abbiamo ascoltato, cioè perché i conduttori non fanno mai delle osservazioni sul fisico degli uomini, l'ha detto perché Vespa non dice alla regia di inquadrare la patta di un uomo.
Io la stessa cosa che l'ho detto io adesso.
Sì, 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 l'ha detto la Murgia, però effettivamente devo dire che è una cosa molto diversa.
È una cosa molto diversa, sì. Forse invece di dire sul bel décolleté poteva dire sul bel viso, perché è la stessa cosa, anche se qualcuno dice facciamo un bel primo piano sulle belle gambe di Tizia e quindi succede sempre.
Però devo dire che in questo caso le critiche, secondo me, riguardano più il fatto che Bruno Vespa, giustamente un ascoltatore, mi scrive, Marcello, se l'avesse detto Mike Buongiorno ci saremmo fatti una risata. Invece, siccome
sì,
lo dice Bruno...
Mike Buongiorno era classico fare le gaffe, quindi su di lui erano carine, involontarie, perché forse non guardava neanche le donne, era sempre così distratto.
Sì, sì, forse. Ma nemmeno Vespa credo che non abbia tutta questa...
No, ma infatti... ma è stata veramente, secondo me, una battuta innocente.
Allora, la domanda che le voglio fare, signora Colle, è questa. Ma come si fa a essere la fidanzata di una persona su cui io con cui mi piacerebbe, di cui mi piacerebbe raccontare la giornata? Io ho detto a Vittorio una volta, vorrei fare un reality. Lui mi ha detto, guarda che l'hanno già fatto, c'è una che ha registrato non so quante ore, una che ha registrato non so quante ore della mia giornata, 300 ore delle mie giornate, una sorta di reality di una vita, insomma, che è, immagino, piuttosto movimentata. Come si fa a essere la fidanzata di Vittorio Sgarbi? Me lo spieghi?
Beh, bisogna... è molto semplice, innanzitutto ci vuole... la persona non deve avere nessun tipo di complessi, allora non, su questo non me ne vorrei fare un vanto, e bisogna avere una grande centralità e una sicurezza in se stessi, quindi non, e poi non, certo io non sono assorbita completamente da Vittorio, nel senso, come vede, io adesso sto a casa mia, cioè a casa nostra, lui è a Venezia e ci sentiamo, il nostro è un rapporto evoluto. E...
evoluto che significa? Cioè non c'è gelosia?
No, nel senso che ognuno gode della propria libertà, quindi questo ci permette di evitare la routine e di prendere il meglio l'uno dall'altra.
E come ci si rapporta un personaggio, anche lei avrà da fare, però insomma, a che ora si alza la mattina quando sta con lei, per esempio?
No, normale, come tutte le persone, per fortuna non è di quei noiosi che si alzano alle 7 perché devono leggere il giornale presto, quindi lo preferisco così, mi diverte di più, cioè è un uomo, diciamo, su questo più disordinato, ma è un disordine artistico, quindi mi piace che va a comprare i giornali alle 2 di notte, quindi le notizie le legge di notte, poi al limite, ecco, non va a letto presto, va a dormire verso le 4 o le 5, ma su questo disturba pochissimo, tanto io sono già lì che dormo e quindi la mattina poi si alza un po' più tardi.
Senta, le faccio sentire una cosa che disse a noi quando parlava della Tulliani, perché ci ha detto qui, ma io insomma l'ho presentata come faccio altre volte alla mia fidanzata, sentite.
Quando la Sabrina, che aveva studiato, lei, io le porto in visione un po' di ragazze, le ho portato in visione, la mia fidanzata, le ho portato in visione la Tulliani, no, non l'ha neanche guardata, l'ha lasciata lì, stava a parlare con me, sembra una cosa molto tranquilla. Io porto sempre che la Sabrina non può essere non può essere all'oscuro di quello che io faccio, quindi nulla di nascosto, io sono il modello più moderno del mondo.
Ecco, una cosa già mi ha incuriosito, cosa significa porto in visione alla mia fidanzata le ragazze che frequento?
Ma... Vittorio, ormai voi l'avete capito, ha un modo tutto suo di dire le cose.
Teatrale,
vuole,
certo.
Ormai sì, è teatrale e lui ha un suo pubblico e non vuole deluderlo. E quindi lui è un po' immaginifico, è come D'Annunzio. E quindi ha una tecnica molto sofisticata nel dire e non dire, ma le cose sono andate molto più semplicemente di quanto lui voglia far intendere.
Cioè, come sono andate?
Ma le cose sono andate che Elisabetta Tugliani era a casa, per evidentemente per chiedere effettivamente la tessera della Frecciallata, e poi niente, non è che qui a casa vengono, non lo so, cortei di ragazzi a deliziare il sultano, assolutamente no,
così, era venuta, così si era capito un po' questo,
come lui vorrebbe far credere. Lui pensa, perché la gente non dovrebbe credere questo? Ogni tanto viene qualche ragazza, poi sinceramente,
ma che viene, ogni tanto
come
viene...
dicevamo prima, Bruno Vespa guarda una bella ragazza scrittrice che ha un bel décolleté. Io forse più che guardare la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Forse io invece di guardare la Tugliani, una volta, non lo so, è venuto per caso a casa Scamarcio e forse guardavo Scamarcio, quindi effettivamente la Tugliani deve piacere a Fini, non a me, quindi io non l'ho guardata più di tanto.
Non è vero che la così, diciamo, lui ha fatto intendere come se lei avesse detto, beh, insomma, questa non è
ma
all'altezza.
Ma non mi ha assolutamente colpito, insomma, è un intuito prettamente femminile, ma non deve piacere a me, appunto.
Senta, lei come donna, siccome diverse donne vicine al presidente Fini hanno detto che nei confronti della Tugliani c'è stata una lapidazione, una sorta di, l'ho detto anche lo stesso Fini peraltro, cioè un attacco personale, se legge i giornali, se si informa, come immagino, pensa che c'è stato qualcosa di eccessivo nei confronti della famiglia Tugliani, in particolare della compagna del presidente della Camera, un'eccessiva attenzione nei confronti dei fatti personali, eccetera, oppure fa parte del gioco?
Sicuramente sì, forse hanno calcato un po' troppo la mano e è stato un po' eccessivo e quindi mi è sembrata una strumentalizzazione, perché poi quelli sono fatti privati, poi vabbè, se si entra in altri, capisco che poi se poi si parla di Rai e di altre cose, capisco, però poi i fatti privati, il passato diventa tutto... mi è sembrato effettivamente troppo eccessivo.
Cioè, per esempio, nell'affidanzamento con Gaucci, eccetera.
Mi è sembrato tutto tanto eccessivo, tanto moralistico, tanto ipocrita e basta. E quindi in questo caso bisogna dare atto a lui che ha tenuto e è ancora felicemente con questa donna.
Anzi, nell'intervento di ieri alla 7 ha detto anche, una risposta precisa, questa cosa vi ha allontanato oppure vi ha accementato la vostra unione? Lui ha detto no, ci ha reso ancora più uniti.
La stagione dell'amore viene e va.
Ministro Fini non si dimette.
Vediamo. Quasi mai.
Il pernacchio di Bossi, fantastico. Ieri sentite la spiegazione, non dico imbarazzata, però... vabbè, giudicate voi, di Maurizio Gaspari ieri sera.
Se la Pernacchia la facesse Letta in Parlamento, tutti farebbero la prima pagina. Se la fa Bossi, come dire, ha un suo modo, no, nature di esprimersi.
All'improvviso, il modo nature, secondo Gasparri, di esprimersi. Ma le Pernacchie fanno parte della storia del nostro cinema. Una che mi è particolarmente cara è quella di Alberto Sordi. Lavoratori, ricordate?
Lavoratori!
Signora Colle, se la ricorda questa qua dei lavoratori, eh?
Sì, io me la ricordo.
Certo, c'è anche Totò in una sequenza esilarante dal film I due marescialli, sentite.
Fai una Pernacchia, tenente.
Ma io non so.
Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Per bacco, se non ne schiaffa qualcuno dentro!
Va bene.
Ecco, ripete le parole, scusi.
Genio militare, sì, del nostro Führer.
Così?
No!
Nemmeno così?
Signor tenente, lo ricordo benissimo! La faccio io!
Lei no!
Senz'altro!
Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su fuori giù si assomiglia a questa. Signor tenente!
Sì!
Siamo a cavallo!
Ecco così!
Siamo a cavallo! Individuata la Pernacchia!
I due marescialli, poi c'è Edoardo De Filippo, che nel film L'oro di Napoli spiega come si fa un pernacchio.
Il pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto.
Fino nel caso nostro li dobbiamo fondere. Deve essere di testa e di petto. Insomma, pornacci che facciamo a questo signore deve significare tu sia schifezza, mi spiego?
Bravo.
Come si chiama tutta la schifezza di nome che c'ha sto...
Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari!
Maronna!
Questo glielo fate due volte al giorno, quando esce e quando rientra.
Vabbè, è strepitoso, è un po' più lungo del pernacchio di Bossi di ieri, che era brevissimo, però fatto bene, devo dire, a regola d'arte. Andiamo direi a Udine, da Diego. Buonasera. Signor Diego, mi sente?
Sì, se c'è Sabrina, volevo salutarla.
La saluti, è qui, sempre collegata con noi.
Sono Diego, ciao. Molto così.
Ciao. Non sapevo che ti saresti collegato anche tu.
E chi è? Vi conoscete? Non ho capito.
Sì, chi è Diego Volpe Pasini?
Sì, io ho lavorato per moltissimi anni insieme a Vittorio Sgarbi, ho passato tanti giorni con lui.
Ma non ci posso credere, ma non lo sapevamo noi questa cosa qua.
È vero, neanche io ho visto.
È assolutamente un caso. Tra l'altro ho ascoltato con grande attenzione Sabrina, che è una delle donne più affascinanti, non solo belle, ma più affascinanti di questo paese in generale che io abbia mai conosciuto.
L'ultimo dei gentili uomini. Altro che Vespa,
guardi,
che Vespa.
Sabrina ci ha chiamato prima un ascoltatore da Udine, Diego, già da un po' che è lì, là. E molto prima che ci collegassimo con te... E io certo non potevo immaginare che ci fosse, cioè, Diego da Udine, un ascoltatore i casi della radio, una sorta di carambata pazzesca.
È un caso assoluto.
Allora Diego, di cosa ci voleva parlare?
Io volevo dire due cose, una battuta semplicemente sui décolleté. Se una signora veste un bel décolleté lo fa perché desidera essere vista e guardata, e mi sembra che Bruno Vespa non abbia fatto altro che esaltare una bellezza, una donna che esibiva il suo décolleté. Cioè, se una vuole andare...
No, ma io sono d'accordo, con lei.
Collo. No, non mi sembra uno scandalo. Invece le cose interessanti, secondo me, una è questo personaggio...
Il predicatore in America.
Il predicatore che vuole bruciare il
Corano.
Tutto lo scandalo sta nella paura delle azioni terroristiche di rivalsa. L'11 settembre è stato il momento più deteriore dell'applicazione del Corano nella storia del mondo moderno. Quindi dare un segnale di bruciare il Corano l'11 settembre vuol dire bruciamo questo Corano.
Beh, insomma, Diego, però lei sa benissimo che i simboli sono importanti. Ora, perché bisogna calare le braghe, è quello che sicuramente. Però nello stesso tempo dare un segnale di questo tipo, la rilevanza internazionale che hanno certi gesti, noi, la cultura occidentale, credo che debba esprimere altri valori, non quelli di
bruciare. È giustissimo, però nello stesso momento in cui Obama dice va bene una moschea vicino all'area sacra di Ground Zero, e quindi è già stato fatto un gesto importantissimo, dire per cortesia non bruciamo il Corano, pur tuttavia è quel Corano sbagliato, la sua interpretazione eccessiva che ha prodotto questi morti, non si può solo dire quello è un pazzo che va isolato perché provoca degli atti di terrorismo, non possiamo...
Dunque ha ragione il sindaco di New York Bloomberg quando dice c'è anche questo nella nostra Costituzione, c'è il diritto di fare...
Cioè la libertà di esprimersi negli Stati Uniti è reale. Poi ogni libertà di esprimersi poi produce degli effetti, però sollevare un polverone di questo tipo, perché una persona dice in questo giorno così tremendo ci possono essere degli atti simbolici che ribadiscono che è stata la distorsione, cioè l'ortodossia esagerata dell'applicazione.
Beh, insomma, le spiegazioni del referendum non erano di questo tipo, ma devo chiudere questa sera. Diego, la richiameremo insieme a un altro Diego da Treviso, Lucio da Verona e Stefano da provincia di Vercelli. Grazie a Sabrina Colle per essere stata con noi.
Grazie, ciao.
Grazie, ti richiamo presto, grazie.
Ciao,
grazie. Presto. Ci sentiamo domani 18:30 La Zanzara.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.
Radio 24, la passione si sente.